migliaia di italiani questa mattina si sono svegliati in un paese migliore.
Vedete, qua sono proprio due culture che si confrontano. Cioè, da un lato direi la cultura della libertà e della vita, e dall'altro la cultura dello statalismo e in questo caso della morte.
Io faccio l'indipendenza della Padania con una serie di capannoni con scritto affittasi e vendesi, non è una gran soddisfazione.
Il sabato del villaggio. In studio Gianluca Fabi.
Se l'Unione Europea su una proposta seria come questa ci ride in faccia, beh, allora il problema è un problema serio. Mentre se ci ride in faccia quando gli diciamo che si devono prendere i nostri immigrati clandestini, io capisco, francamente, quello che dicono le altre nazioni dell'Unione Europea.
Porto avanti quella che è sempre stata la linea del movimento. Noi vogliamo cambiare questa Europa, vogliamo cambiare l'Italia.
Allora, prima di tutto il paese. Quindi, la prima cosa che noi dobbiamo dire all'Europa, ai mercati, al mondo, agli italiani, è quando si vota, eh?
Il sabato del villaggio.
Mi interessano anche le storie. E questa di Franco Grillini, che è un ex parlamentare, è sicuramente una storia che volevo proporre. Intanto lo salutiamo, Grillini, grazie per essere qui con noi.
Buongiorno anche a voi.
Buongiorno, buongiorno. Allora, Franco Grillini è un po' di tempo che parla della sua storia, vero Grillini? Perché questa è una battaglia che lei la tocca direttamente, perché ci spiega che cosa è accaduto in virtù di questa situazione politica, Grillini.
Ma è accaduto che... dopo 7 anni di mandato parlamentare, dopo aver regolarmente pagato i contributi per questo assegno vitalizio, mi è stato dimezzato, mettendomi in difficoltà, perché in questo momento vivo una battaglia per una lotta contro un tumore che mi ha molto ridotto la mobilità e quindi sono invalido al 100%. Questo taglio è stato drammatico per me, perché in realtà il taglio dei vitalizi, che ne dica l'ex capo politico, è avvenuto in maniera totalmente non equa. Cioè quelli di fascia alta non sono stati toccati, anzi addirittura hanno avuto la possibilità, non corso il rischio, di vedersi ulteriormente aumentare, perché è ovvio, se fai una riforma di carattere contributivo, chi ha pagato più contributi riceve di più.
Certo.
Quindi sono stati toccati solo i vitalizi di fascia bassa, quindi un provvedimento totalmente iniquo, oltre che illegale, perché la Corte Costituzionale si era pronunciata su questa materia nel 2016, dando delle linee molto molto precise e molto nette, e molto chiare e anche molto convincenti. Cioè diceva che questi sono provvedimenti che devono essere presi per gravi motivi di emergenza, e tutto a dimostrare che ci siano gravi motivi di emergenza, che devono essere temporanei, e questo non è un provvedimento temporaneo, almeno nell'intenzione dei promotori, in quello che c'è scritto nella delibera di attuazione, e i soldi ricavati da questi provvedimenti temporanei devono essere reinvestiti nella previdenza. Ora i soldi sono stati accantonati,
sì,
quindi non sono reinvestiti in questo momento, il presunto risparmio, per garantire l'eventuale difesa in sede giudiziaria una volta che finalmente la vicenda uscirà dal pantano degli organismi giurisdizionali della Camera e del Senato, nei quali gli amici di Sapatelle tengono bloccata la questione, perché sanno benissimo che appena esce dalle aule parlamentari la Corte Costituzionale dirà quello che per esempio ha detto sulla spazza Corrotti, cioè che è incostituzionale. La spazza Corrotti è stata dichiarata incostituzionale perché è retroattiva.
Sì.
E in Italia non sono ammessi provvedimenti retroattivi. Praticamente quella dei parlamentari è stata l'unica categoria in Italia per la quale è stato fatto un provvedimento retroattivo in sede previdenziale. Non esiste nessun'altra categoria di cittadini. E se si considera che sono poche centinaia, l'effetto finanziario è del tutto rilevante, quindi è evidente che è una battaglia politica ideologica, una battaglia politica ideologica che vuole adottare un provvedimento punitivo contro gli ex parlamentari definiti casta, loro che sono arrivati alla manifestazione di sabato con le auto blu, vabbè, non lasciamo perdere le polemiche,
sì.
La casta, facendo di tutto un nuovo fascio, cioè senza distinguere tra chi ha servito con disciplina e onore, come dice la Costituzione del Paese, e io mi picco di essere tra questi, chi è in condizioni di bisogno, tra cui il sottoscritto, hanno fatto anche un codicillo della delibera per le persone disabili, ma è stata applicata perché è una presa in giro, è inapplicabile, è una, fatto in modo così male, così faraginoso, che non è stata applicata praticamente a nessuno. Quindi siamo di fronte ad una situazione veramente grottesca.
Dove, insomma, si è usata la falce invece di usare un metro di giudizio, un metro di giudizio più, come dire, più
Per dimostrare, per dare un'ulteriore prova di quanto detto, c'era la disponibilità dell'Associazione degli ex parlamentari a discutere un provvedimento di taglio equo, in considerazione del sentimento dell'opinione pubblica, di cui bisogna sempre tener conto, cioè che questa cosa non era più vissuta come una prerogativa parlamentare, perché è una prerogativa parlamentare, non un privilegio. Però questa trattativa, questo confronto è stato rifiutato, perché quello che si voleva era la spettacolarizzazione. Ci sono dei conduttori che ci campano su questa cosa, non so se mi spiego.
In che
I
senso?
Conduttori televisivi che parlano solo di questo, che ormai hanno costruito una carriera attorno a questo, attorno ad una questione che, ripeto, riguarda poche centinaia di persone, per lo più molto anziane e malate, e quindi questo è ancora peggio, perché si gioca sulla pelle di persone che non hanno più nessun potere. E ripeto, di cui non si può fare di tutto.
Poi ci sono però anche delle storie.
Chi ha fatto bene, chi ha fatto male, ma c'è anche.
No, Grillini, ci sono storie come le sue che sicuramente dal mio punto di vista andrebbero valutate senza appunto gettare la rete a strascico. E poi però ci sono anche storie, no? Il rovescio della medaglia della sua, no? Avrà sentito pure lei, no? Tre mesi, che ne so, adesso dico una stupidaggine
poco tempo
a caso.
In Parlamento.
Due anni in Parlamento e il vitalizio, no?
No, però quella roba lì, ragazzi, quella roba lì è stata abolita 25 anni fa. Cioè, non c'è più nessuno, e poi credo che sia un solo sopravvissuto su cinque che ha avuto la possibilità dell'applicazione di un provvedimento del genere dopo pochi giorni di vita parlamentare. Quindi viene agitata quella roba lì come una fake news, perché non c'è più, non esiste da 25 anni, e anche i vitalizi sono stati cancellati nel 2012, quindi non ci sono più, non esistono più. Quindi questo dimostra che è stata una battaglia veramente esclusivamente ideologica e segnata da caratteristiche politiche che nulla a che fare con la vita reale delle persone. Almeno avessero fatto un provvedimento serio di rivisitazione della condizione di tutta una serie di persone che sono malate e che non sono più autosufficienti. Io trovo che ci siano degli elementi di crudeltà gratuita in questa vicenda, e soprattutto è inaccettabile l'idea che quella che era una prerogativa parlamentare venga citato come un privilegio rubato. È stato detto privilegio rubato. Quando invece sono stati pagati i contributi della prima riga fino all'ultima, e non era neanche vero quello che ha detto Tito Boeri, cioè che noi non pagavamo i contributi figurativi, perché li pagavamo, e come? E quindi è stata una vicenda interamente costruita sulle fake news. Perché non si è fatta una legge affinché questo pasticcio della delibera parlamentare, per cui poi chi fa ricorso bisogna mettere sulla commissione giurisdizionale, poi l'appello alla commissione giurisdizionale, e quindi un secondo passaggio a un organismo parlamentare? La ragione è semplice, perché la legge sarebbe stata segnata immediatamente dalla Corte Costituzionale, quindi chi l'ha fatta sapeva benissimo che non era costituzionale.
Senta Grillini, lei ha giustamente, no, dal suo punto di vista, puntato il dito sul Movimento 5 Stelle, che ha dato il via a questa fase, però bisogna anche registrare una cosa, che altri partiti, anche dell'opposizione, non mi pare si stiano stracciando le vesti, no, contro questo provvedimento, Grillini.
Beh, tutti sanno che l'atteggiamento degli altri partiti era come minimo molto tiepido, perché sapevano benissimo che avevano un pezzo della propria classe politica dirigente che era in condizioni non buone. e quando si diventa vecchi non è che si migliora come il vino, quando si diventa vecchi ci sono tutte le malattie della vecchiaia e qualcuna, ahimè, anche prima, come nel mio caso. E non è un caso che questa commissione giurisdizionale del Senato, presieduta dal senatore Caliendo di Forza Italia, stava adottando provvedimenti in linea con la sentenza della Corte Costituzionale, motivo per cui l'esponente 5 Stelle si è dimesso, per ritardare i lavori, e poi dopo c'è stata una vera e propria campagna di aggressione ai giudici della componente giurisdizionale, perché un parlamentare quando entra in questo organismo giurisdizionale diventa un giudice a tutto tondo, con facoltà di decidere, e c'è stata una campagna che ha portato addirittura le dimissioni del direttore Caliendo. C'è veramente una cosa incredibile, cioè nemmeno un organismo votato, stabilito liberamente dalla Camera può decidere liberamente su questa materia. Siamo al di là veramente del bene e del male. E ripeto, quando si parla di questa cosa bisogna guardare anche la dimensione della vicenda. Le dimensioni sono infinitesimale, quella roba lì è lo 0,00000 qualcosa.
No, ma della, io posso anche capire che si faccia una battaglia di principio, però credo che poi anche queste questioni vadano valutate sempre con attenzione, perché al di là anche del suo caso, di cui ovviamente mi dispiace veramente tanto, anche perché ci conosciamo da tanto tempo, questa è stata anche l'occasione per riallacciare insomma una serie di chiacchierate che ci eravamo fatti nel corso degli anni sulla politica, Grillini. Però io quello che dico è bisogna fare attenzione. Io non so chi abbia ragione. Effettivamente il vitalizio può sembrare, alla luce di quello che accade, no, in Italia oggi, Grillini, con tutti i problemi che abbiamo per i nostri figli, le nuove generazioni, problemi di occupazione, un qualcosa di cui gli italiani ritengono che appunto ci sia un cortocircuito, no, tra chi ha e chi non ha. Però quello che
ma il cortocircuito, sì, tra chi è e chi non ha potrebbe essere rappresentato con milioni di esempi.
Esatto.
Ci sono sacche di privilegio,
esatto,
nella pubblica amministrazione, per esempio, che sono veramente intollerabili, con stipendi apicali che, per i quali i nostri vitalizi impallidiscono. E allora, perché non è stata fatta una battaglia a tutto tondo contro i privilegi, ma solo contro gli ex parlamentari? Perché sono stati accusati di aver portato il paese alla rovina. Ma io dico, scherziamo?
Sì, credo.
Come me, che lavorava 12 ore al giorno in Parlamento e non ha mai visto uno stipendio intero, perché il periodo in cui ho fatto io il parlamentare, il partito si portava via la metà dello stipendio. E io ero uno di quelli che aveva i dipendenti in regola, uno dei 27 che aveva i suoi collaboratori in regola con quel poco che rimaneva. E quindi voi pensate che io ho dato al partito di cui facevo parte la bellezza di 660.000 euro in 7 anni di mandato.
600.000 euro di
e quindi quando si dice voi avevate
no, ma chiaro,
di... lo vogliamo, ma chi l'ha mai visto quello stipendio lì intero?
Poi secondo me
una forma...
c'è un altro c'è un altro problema, che è il messaggio che si lancia. Ripeto, è molto difficile, forse impopolare dirlo, ma il messaggio che si lancia, signori, io dico ai cittadini, sappiatelo, è che si va a fare politica quasi con
un ladro.
Poi la questione è anche che se tu poi non ti puoi prendere aspettativa o decidi di fare politica tout court, e poi dopo non hai paracadute.
Allora ricordiamoci, esatto, anche che i vitalizi erano stati pensati per fare in modo che
vitalizi,
un politico alla fine del suo mandato non facesse dei favori a qualcuno.
Cioè ricordiamo che i vitalizi non sono
non
stati
fare
pensati
favore, che ne so, all'azienda X per andarci a lavorare dopo.
Non sono stati pensati da Andreotti e Craxi i vitalizi, no? Per fare due nomi, no? Che dividono. No, sono stati
è una delibera degli anni 50.
Degli anni 50, da persone, diciamo, che avevano una visione. Adesso io non voglio...
con l'idea che vi dicevo, cioè non rendere il politico schiavo magari di un privato, di Tizio piuttosto che di Caio, di avere
anche gli stupendi
la possibilità
alti.
Anche questa, in finale di mandato.
È una componente. L'altra componente, che secondo me è di alto valore ideale, è quella che avevano pensato che questo era un provvedimento che consentiva anche a chi non se lo poteva permettere di concorrere.
Esatto, questo è il problema.
Questo
è il problema,
adesso
è il punto.
Adesso chi è che si può permettere di fare quel mestiere lì? punto interrogativo, quelli che non hanno un lavoro, i pensionati e magari anche qualche delinquente, perché chi ha un lavoro normale, dove guadagni di più e dove non ti fanno i conti in tasca dalla mattina alla sera, perché guardate che gli ex parlamentari sono stati stalkerizzati con persone che gli ficcavano il microfono sotto la faccia, diciamo, tu quanto guadagni, in modo inquisitorio, come fossero veramente delinquenti. Questa è una roba inaccettabile, inaccettabile, perché ci sarà sicuramente chi è che ha fatto delle marchelle, figuriamoci, ma io, quelli che conosco io, soprattutto del mio ex gruppo politico, erano tutte persone per bene, erano anche competenti, cioè persone che mettevano la loro competenza al servizio dello Stato, con onestà e senza risparmio di tempo. Io non mi sono preoccupato di una carriera alternativa, ero dipendente pubblico, avrei potuto fare concorsi, adesso avrei potuto avere una pensione apicale che sarebbe stata ben superiore al vitalizio. Se io avessi fatto, ero in grado di fare concorsi, sì. Perché io mi sono laureato con 110 lode, quindi non è che avessi difficoltà a studiare o a fare concorsi, ma io mi sono detto, ho la possibilità di servire il paese e anche l'ultimo minuto, l'ultimo secondo di energia io lo metto a disposizione in questi 7 anni, perché a me mi sembrava di fare il prete, non il parlamentare, perché la vita privata non c'era più, ci lavoravo 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, 3 giorni e mezzo di attività parlamentare, 3 giorni e mezzo andare in giro per il paese a spiegare l'iniziativa parlamentare che avevamo adottato. È stato veramente un periodo straordinario, io ho un ricordo,
sto
anche scrivendo un libro dal titolo 7 anni in Parlamento, perché questa idea che noi siamo stati lì a scaldare la seggiola, francamente, mi rivolta.
No, francamente, anche a me in generale questo senso di fastidio nei confronti della politica in questo modo non lo accetto, lo ritengo molto pericoloso per la democrazia. Al di là poi del discorso sui vitalizi. Intanto mi faceva piacere dare una testimonianza diretta. Franco Ghirellini, grazie, a risentirci,
grazie.
Ovviamente. Buon lavoro, buona giornata.
Grazie anche a voi e poi lancio un appello.
Sì.
Almeno risolvete la questione delle persone disabili.
Esatto.
Perché respingere le richieste delle persone disabili mi pare veramente una roba al di là del bene e del male.
Grazie Grillini,
grazie.
Vedremo se questo ulteriore appello avrà generato almeno un confronto sui singoli casi. Buona giornata,
grazie.
Buon lavoro.
Buona giornata, buona giornata, buon
buona
lavoro.
Giornata.
La radio dell'Università Niccolò Cusano. Radio Cusano Campus. La cultura non è mai stata così piacevole. Il sabato del villaggio.
Entriamo nel merito di quello che sta accadendo nel governo e di questa possibile crisi che potrebbe essere così dietro l'angolo. Innescata da Italia Viva, salutiamo Gianfranco Rotondi in collegamento con noi, vicepresidente Fratelli.
Buongiorno, salve.
Buongiorno.
Di Forza Italia Camera, buongiorno onorevole Rotondi. Ma allora, noi ci affidiamo a sua competenza e esperienza, ma questo è un, come dire, è un monopoli, un risico, un gioco da tavola che stanno facendo all'interno del governo? O c'è una strategia di Renzi, di logoramento di Conte? Che cosa sta accadendo secondo lei?
Ma Renzi non voleva Conte fin dall'inizio, è stata una gravidanza indesiderata. A questo punto io temo che Renzi faccia sul serio, non mi sembra affatto che lui giochi di tattica.
La pensa
non
come me.
Conte,
la pensa
a mio come avviso me. Il problema non è il governo, ma il partito. Renzi è un politico, avrebbe detto un antico pensatore, totus politicus, quindi Renzi vede tra se stesso e Conte le praterie del centro che verrà. Metà degli elettori non va a votare, il centro è l'opzione politica del futuro, secondo i politologi, il proporzionale chiamerà il centro e su quella prateria c'è spazio per Renzi e per Conte, ma come spesso accade, i due possibili protagonisti, invece di accordarsi, si fronteggiano paurosamente. Bisognerà vedere se interverrà una capacità di dialogo o più probabilmente ci sarà uno scontro.
Ma come si fa a far meno di Conte? No, però poi lo chiedo a lei che l'ha ospitato in un appuntamento, evento importante, l'ha conosciuto, lo ha lodato anche politicamente.
Certo.
Come si fa a fare a meno di Conte?
Separo le opinioni politiche e culturali da quelle che sono le posizioni parlamentari. Il presidente Conte è il capo di una maggioranza dove la Golden Share ce l'ha un partito populista e giustizialista come il Movimento 5 Stelle. Io appartengo alla tradizione democristiana e garantista, quindi siamo agli antipodi. Però sulle questioni culturali, sul cattolicesimo politico, sull'idea di una possibile democrazia dei cristiani, c'è un dialogo fitto, serrato, che potrà anche modificare in futuro le posizioni politiche, ma in futuro significa con in mezzo le urne, il voto degli italiani, cioè è possibile anche che un giorno Conte ed io siamo da una parte e Renzi e Salvini dall'altra, ma non in un gioco di Parlamento che allontanerebbe i cittadini dalla politica, in una campagna elettorale aperta.
Questo è uno scenario che lei vede possibile, Salvini e Renzi da una parte e Conte che riunisce...
Però Renzi ha appena ribadito...
Quello che vi dico subito, non vedo possibile, è che qualcuno di noi vada a soccorrere il governo, perché noi siamo stati eletti sotto un simbolo dove c'è scritto Berlusconi presidente, non Conte presidente o Renzi presidente.
Ah, già si vociferava di Rotondi responsabile, Leo sa.
Democristiano, dei democristiani si vocifera sempre, ma io sono uno strano animale democristiano che quando i capi dell'ADC sono scappati via, perché l'ADC è finita piena di debiti e quindi a cominciare da alcuni segretari politici se ne sono scappati, letteralmente scappati al paesello per paura che qualcuno li inseguisse con le bollette, e il signor Rotondi ha liquidato la Democrazia Cristiana insieme a Castagnetti, insieme a pochi altri volenterosi, quindi sono stato l'ultimo a scendere. E così con Berlusconi, adesso tanti si scoprono folgorati da intuizioni liberali, da ammiccamenti di tutti i tipi, e quanti si ammazzano di lodi per Salvini, che poi in fondo è uno di noi, perché vedono la stella di Berlusconi che declina. Ecco, io sono uno che si affeziona alle stelle che declinano.
Io sono un po' venale, Rotondi, ha liquidato la DC insieme a Castagnetti, e quanto, se si può dire, ovviamente.
No, ma no, liquidate
quello. No, no, dico, era piena di debiti, quindi vuol dire che qualcuno ce li deve aver messi per ripagare i debiti a chi, ai creditori.
L'ADC, a differenza dei partiti di oggi, è morta ricca, per cui liquidare significava vendere e pagare, cosa che hanno fatto i partiti eredi della Democrazia Cristiana, e perciò ci odiano molti democristiani, perché noi abbiamo fatto la cucina sporca, loro se ne sono scappati.
Senta, però quella battuta che ci consegna, che non è mai battuta fine a se stessa, di Renzi e Salvini da una parte e Conte dall'altra, scombina un po' tutti i ragionamenti che stiamo facendo anche noi, diciamo, umili operatori dell'informazione radiofonica, ovvero di un Renzi che cerca una strada, e questa strada in realtà porterebbe dritta dritta a Forza Italia a ricostruire.
Non mi sembra. C'è una suggestione nei dintorni della Lega di sostituire Renzi e di metterlo al posto di Forza Italia, è un altro discorso. Salvini sta demolendo Forza Italia pezzo a pezzo, addirittura ha detto di sì a Caldoro in Campania, poi quando ha visto che vinceva e prendeva quota lo sta ammazzando. L'obiettivo di Salvini, che Forza Italia non ha capito, è distruggere Forza Italia, perché vuole spianare quell'area elettorale e rappresentarla tutta lui.
Berlusconi l'ha capito, però...
Gli faccio a Genio Renzi, al limite.
Ah, ma Berlusconi l'ha capito questo, Rotondi? Perché non reagisce se sta accadendo questo?
Forse lo ha capito, ma Berlusconi è un situazionista. Adesso comanda Salvini e di conseguenza lui fa buon viso a cattivo gioco, ma il vecchio leone liscia la zampa.
Onorevole, che deve fare allora Forza Italia per sottrarsi da questa situazione?
Le ripeto, il vecchio leone sta lisciando la zampa.
Al
momento opportuno darà la zampata.
Fitto in Puglia, Rotondi?
Ci mancherebbe, Fitto è uno di noi, è un democristiano in posizione di comando presso la Meloni.
Quindi lo appoggereste?
E ci mancherebbe, lo appoggeremo naturalmente se si candida.
Un'ultima domanda, lei crede nell'ascesa della Meloni che mette la freccia anche per il sorpasso a Salvini, Rotondi?
Io conosco la Meloni, sono stato suo compagno di banco al governo, ne conosco le qualità, l'indipendenza, l'autonomia e quindi non mi stupisce il successo che sta riscuotendo e non mi stupirebbe se dovesse un giorno primeggiare nell'area del centrodestra.
Lo spera? C'è una speranza o soltanto così, un'idea?
Rodolfo? La speranza io la riservo alle misere cose mie. Mi auguro che rinasca un forte partito popolare di ispirazione cristiana e che riusciamo a rappresentarlo un po' più decentemente di come avviene negli ultimi anni.
E allora buon lavoro. Grazie. All'onorevole Gianfranco Rotondi. Grazie e buon lavoro.
Grazie,
veramente.
Grazie.
Buona giornata.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM. Il sabato del villaggio.
Cogliamo con favore questa nomina all'assessorato all'ambiente della Regione Calabria del Capitano Ultimo e salutiamo Edoardo Zanchini che è vicepresidente nazionale di Lega Ambiente. Ben trovato Zanchini.
Buongiorno.
Buongiorno. Intanto buongiorno. La nomina di Ultimo in Calabria come del Capitano Ultimo come assessore all'ambiente è un bel segnale secondo lei, Zanchini?
Ho ascoltato anche io insomma insieme a voi. Sì. E, insomma, speriamo bene, insomma, perché appunto abbia tutta la voglia, anche insomma, diciamo, il coraggio e la forza per fare un buon lavoro.
Certo.
Ce lo auguriamo tutti.
Certo, certo. Zanchini, noi l'abbiamo chiamata per un tweet. Sembra strano, ma oggi i tweet servono.
Sono fonte di ispirazione.
No, ma guarda, è secondo me il mezzo migliore tra i social media è quello che preferisco perché è quello più serio, più rigoroso, anche dal livello informativo, insomma, non si leggono le baggianate che si leggono su Facebook e non si vedono, insomma, le foto su Instagram, a volte anche, come dire, un po' fuorvianti. Ma detto questo,
quelle ci andiamo in altre istituzioni. Quando...
Tornando a Zanchini, non mi fare ridere che sto introducendo un discorso serio. Tornando a Zanchini, Zanchini, io mi imbatto su un suo tweet dove scrive: incredibile, Francesco Boccia, che è il ministro degli affari regionali, proroga senza limiti delle concessioni ai balneari, non gare, soliti canoni bassi e nessun diritto dei cittadini di accesso a spiagge libere. È la posizione del PD, dei 5 Stelle, di Zingaretti. Insomma, notizia poi tra l'altro passata completamente sotto silenzio tranne qualche sito specializzato. Ci spiega che cosa è accaduto, Zanchini?
Semplicemente anche noi seguiamo appunto agenzie e comunicazione che è fatta in particolare in questo caso dagli stessi balneari che hanno incontrato il ministro Boccia che poi ha fatto anche una conferenza stampa, ha fatto comunicazione, per dirgli sostanzialmente che il governo sta lavorando a a mettere mano a un decreto che sostanzialmente prevede di mettere in sicurezza, come dicono loro, la situazione delle spiagge italiane, rinviando le gare che invece l'Unione Europea ci chiede di fare, ma anche rinviando qualsiasi intervento che possa permettere per esempio ai cittadini di fruire gratuitamente delle spiagge e anche di mettere mano a delle situazioni di illegalità e insomma che sono state denunciate in questi anni da più parti, anche di situazioni di canoni incredibilmente bassi. Quello che ci auguravamo noi è che il governo lavorasse per dare chiarezza al sistema appunto delle concessioni, ma anche appunto di dare qualche segnale verso il futuro, verso un'innovazione, maggiore attenzione alla sostenibilità, ai diritti dei cittadini. Invece, da quello che si capisce, il ministro Boccia con gli altri ministri starebbe lavorando semplicemente a dare una proroga di 15 anni, che tra l'altro sarebbe illegittima, perché le norme europee la vietano.
Ecco, ma queste norme europee sulle concessioni, no? La famosa Bolkestein, eccetera, ci sono da anni. Ne sentiamo parlare da anni, Zanchini. E perché non vengono rispettate? Cioè, io veramente ogni tanto ci sono delle cose che non riesco a spiegarmi nonostante io ci provi in tutti i modi. Come è possibile anche a livello di ordinamento italiano aggirare in questo senso alcune direttive facendo delle proroghe? Io non credo che possa essere possibile, Zanchini.
Ma fino a qualche anno fa si è combattuta la Bolkestein, cioè il fatto che si dovessero fare le gare per le concessioni balneari, però a questo punto la battaglia è persa perché tutte, anche i tribunali italiani hanno oramai sancito che non si possono dare proroghe delle concessioni senza gare, bisogna avere trasparenza, dice la norma europea, però gli altri paesi europei nel frattempo si sono attrezzati, che cosa fanno? Semplicemente i comuni fanno delle aste per, appunto, per le spiagge, per la possibilità di mettere gli ombrelloni, di affittare appunto gli spazi a chi vuole andare al mare su dei tratti, e normalmente li fanno anche per premiare le aziende locali, per premiare le aziende che hanno lavorato bene, per premiare magari delle cooperative di giovani. Insomma, fanno qualcosa di trasparente e che in qualche modo tutela anche chi ha lavorato bene in questi anni. Questa cosa sembra che da noi è impossibile, perché le richieste in qualche modo delle associazioni balneari, o almeno di una parte delle associazioni balneari, è invece una posizione che dice: no, sostanzialmente questi spazi sono nostri, noi abbiamo fatto investimenti in questi anni, voi ci dovete garantire che per almeno 15 ma anche 30 anni, chiedono, questi spazi siano nostri. Però questa posizione non solo è illegittima a livello europeo, tra l'altro è davvero insopportabile.
Sì, a me fa anche ridere, pare che hanno investito senza guadagnarci un euro.
No,
cioè,
c'è solo una cosa, c'è solo un aspetto che non vuole, per carità, essere giustificativo. A parte, mi viene in mente una battuta, in questo modo si fa un favore al papete.
Tra l'altro.
Però vabbè, questa è solo una, è solo una battuta. C'è solo un aspetto che forse va considerato. Il problema, come al solito, non è il fatto che, Presidente, si sono ormai sedimentate delle situazioni, e quindi vai a dire a una famiglia che ha da 30 anni un'attività avviata che deve rimettere un po' in discussione.
Certo,
ecco,
carità.
Io per carità non è che voglio giustificare,
no,
però
no,
c'è un
chiaro,
profilo di comprensione umana che uno a un certo punto dopo 30 anni gli bussa e gli dice: guarda, tu qua devi rivedere tutto. Come si fa, secondo lei, a trovare un compromesso anche rispetto a queste situazioni, appunto, che vanno avanti da decenni?
Ma in realtà, come si fa all'estero, in cui appunto si fa una ricognizione delle concessioni lungo la spiaggia? Pensiamo alla situazione di Roma, di Ostia: ci sono delle concessioni gestite bene, altre gestite molto male, anche con abusi edilizi, con cause, eccetera. Si fa una ricognizione anche per permettere nei prossimi anni magari di poter accedere al mare, perché Ostia è sostanzialmente per alcuni chilometri impossibile anche perfino vedere il mare. Il comune, deve stabilire che in quel tratto di costa devono essere garantiti i tratti di spiagge libere e gli altri vanno in concessione, quindi per gli operatori. A quel punto si fanno delle aste per ognuna di queste parti, e chi ha lavorato bene e sta già in quell'area può avere in qualche modo una prelazione, può aver riconosciuto una parte degli investimenti. Insomma, ci sono tante forme per tutelare per esempio le aziende familiari e del territorio. Quello che in qualche modo è inaccettabile è che questa situazione in qualche modo venga sancita per sempre. Mi spiego un esempio: ci sono alcune parti della Liguria e dell'Emilia Romagna in cui non esiste proprio più la spiaggia libera, cioè nessuno in quei tratti di costa può andare al mare gratis, sdraiarsi sulla spiaggia,
ecco,
perché nel frattempo è andato tutto in concessione. Questa cosa è davvero insopportabile, perché, come dire, le spiagge sono nostre, non sono di qualcuno che dei balneari, e quindi vanno gestite in maniera corretta. Quindi quello che diciamo noi è: facciamo una ricognizione, diamoci degli obiettivi per garantire a tutti i diritti di accedere alla spiaggia e anche di gestirla bene, e a quel punto ci si può sedere a tavolo certamente anche con i balneari, ma non solo con i balneari. Noi questo poi critichiamo
esatto, perché il mare alla fine è veramente di tutti e dei cittadini. E tra l'altro una cosa incredibile, vabbè, che l'occupazione delle spiagge il totale dell'occupazione delle spiagge è inversamente proporzionale alla bellezza del mare. Cioè, perché ad esempio in Sardegna, dove si dovrebbe fare a botte per occupare e comprarsi la spiaggia, stabilimenti ce ne sono pochissimi. Allora vedi che lì ci sono delle scelte.
Ho capito, però,
dico,
volta
alla
che
famiglia
fatta,
che sta lì da 30 anni, si fa un bando, partecipa al bando. Poi può anche vincerlo o non vincerlo. Io però, ripeto, mi dispiacerebbe nel caso in cui qualcuno perdesse il lavoro, per carità. Però da lì a dire: abbiamo fatto tanti investimenti, ma il guadagno quanto è stato? Cioè, il guadagno, penso che il gioco valga la candela da qui.
Tanto questo è uno degli altri temi che ti ho approfondito, cioè adeguare i canoni. È chiaro che l'Italia non è
quello
uguale,
sì,
però
quello
sono,
sì, oppure adeguare
a Forte dei Marmi si pagano alcune migliaia di euro di concessione a fronte di guadagni che sono di quasi di milioni di euro.
Certo, ma un mese penso a Forte dei Marmi un ombrellone costerà 1000 euro, un mese di ombrellone a
secondo me di più.
Allora mi compro una spiaggia e allora volendo mi prendo una spiaggia.
Costa 1000 euro, costa 250 euro a settimana, oddio, può darsi.
Una cosa,
un ombrellone e due lettini.
Però se costa, capito, 10.000 euro prende
però
la spiaggia.
Costa di più, perché secondo me a Ostia un ombrellone e due lettini un mese a 1000 euro non ce la fai,
lo vedi?
Però non lo so,
può darsi,
non lo so,
darsi.
Non è, diciamo, una delle mie mete preferite, però il saltuario che si fa nel fine settimana. Poi è molto migliorata, devo dire, Ostia. Ma anche grazie agli stabilimenti che sono puliti.
Ma certo,
questo nessuno lo mette in dubbio. Però, insomma, Zacchini, lei rimane sorpreso di questa decisione del ministro Boccia. Ecco, si aspettava magari una maggiore riflessione su questo. Ha avuto risposte, diciamo così, dal ministero? C'è stata, come dire, una replica?
Intanto il tweet ha avuto un enorme successo, che vuol dire che sul tema c'è molta attenzione, e quello che ora stiamo cercando di fare è di aprire un'interlocuzione con gli altri ministri coinvolti, sì. C'è il Ministero dei Beni Culturali, ci dovrebbe essere il Ministero dell'Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture per il Demanio. Insomma, quello che noi stiamo cercando di fare è di insistere con il governo, i ministeri, ma anche appunto il Parlamento, per capire che questa non è una discussione che può essere tenuta in una stanza tra i balneari e Boccia. Riguarda tutti noi, riguarda i nostri diritti, perché ripeto, le spiagge sono un bene inalienabile dello Stato. Tra l'altro, negli prossimi anni, con i cambiamenti climatici, con l'innalzamento del livello dei mari, saranno un tema sempre più delicato da gestire, per cui non è, diciamo, un tema che può essere affrontato in questo modo, in cui semplicemente si parla di proroga e poi vabbè, ci mettiamo d'accordo. Non si può gestire così nell'interesse generale.
Grazie Edoardo Zanchini, buon lavoro con Lega Ambiente.
Grazie.